Di lei ricordo il profumo. Sapeva di caffè, tabacco e sudore. Era un profumo pungente, non proprio piacevole, eppure quando affondavo il viso sul suo petto e mi stringeva tra le sue braccia magre, lo respiravo a pieni polmoni, si infiltrava nelle mie narici e me lo sentivo addosso fino alla sera. Mi confortava, mi faceva sentire a casa, amata. Ricordo questo e molto altro di mia madre, e in questo 31 ottobre pieno di nuvole, la memoria che ho di lei si fa più viva anno dopo anno e torna a me con immagini vive, come odori caldi, sensazioni che sulla pelle danno ancora i brividi. Per tanti anni ne ho prese le distanze. Non sempre la rimembranza è un'azione piacevole. A volte è dolorosa, così tanto da doverle voltare le spalle e far finta di non sentire il ricordo bussare alla porta. È questo quello che per molto tempo ho fatto io. Ho chiuso la porta al ricordo di mia madre e della mia vita di prima, per non farmi del male. Però oggi qualcosa è cambiato. Mi trovo su un aereo. Il comandante ha appena annunciato le operazioni di atterraggio. Ho allacciato le cinture, sento il velivolo scendere di quota. Chiudo gli occhi e le immagini fanno ancora una volta capolino tra i pensieri. Quando le ruote dell'aereo toccano terra facendoci rimbalzare tutti, realizzo che questo mio viaggio è davvero iniziato. Sono a Londra, la mia città. Vi ritorno 13 anni dopo averla lasciata, in un viaggio al contrario, che non va avanti ma solo indietro, verso un tempo non ancora perduto. È un cielo cupo, grigio quello che mi accoglie, e mi sembra così strano che adesso ne noti la pesantezza, dopo anni di indifferenza e abitudine al grigiore della pioggia. Sarà che ormai sono presa da altri cieli azzurri, liberi, freschi, quasi sorridenti. La pioggia cade fitta e sbatte in obliquo sui vetri della finestra dell'albergo, mentre mi affretto a sistemare le mie cose nei cassetti dell'armadio. Poi tiro fuori dalla borsa la mia cartelletta e l'appoggio sul grazioso tavolino giallo posto proprio sotto la finestra. Dentro c'è la ragione di tutto. Faccio una doccia distensiva, mi tolgo di dosso la tensione, le tracce di sudore che mi hanno impregnato i vestiti ancora estivi. Qui fa già freddo e li sostituisco con altri più pesanti. Ecco, questa forse è l'unica cosa che mi manca di Londra. L'autunno davvero freddo, quell'atmosfera ventosa, i suoi colori caldi e avvolgenti. Mi asciugo i capelli e mi vesto. E non c'è più tempo da perdere ora, quindi mi siedo alla scrivania, apro la cartelletta, tiro fuori il contenuto e lo controllo. Le piccole sagome nere sono integre, non hanno subito alcun danno durante il viaggio. Mi ha insegnato a farle lei, mia madre. Ogni sera, sul nostro materasso pieno di bruciature di sigarette e impregnato dal pungente odore di muffa, mamma creava le sue bamboline, piccole sagome di cartone e fogli, fatte di stagnola, fili di lana, puntine, pezzi di stoffa. Mi prendeva le manine paffute e mi guidava nel ritagliare le braccia e i piedi. Adoravo quei momenti, adoravo quelle buffe creature fantasiose. Adoravo noi sommerse da tutto quel materiale sparso su coperte infeltrite e ruvide. E adoravo anche le storie che mamma inventava per ogni bambolina realizzata. Sussurrate a bassa voce, erano storie magiche, piene di principesse, di cavalieri coraggiosi, di gufi parlanti e di castelli misteriosi. C'era sempre l'amore in quelle storie, l'amore che salva e che cambia tutto. E quando mamma arrivava a quel punto, ecco che la sua voce si riempiva di tristezza. O forse era la malinconia a guidarla. La malinconia dell'amore che avrebbe tanto voluto nella sua vita, che mai aveva avuto, l'amore di mio padre, che tornava e poi se ne andava e poi ritornava. E lei che da lui prendeva le briciole e le raccoglieva una dopo l'altra e se ne faceva scorta nei lunghi periodi della sua assenza. Perché papà aveva un'altra vita, altre donne, altri figli, un buono a nulla, senza uno straccio di lavoro che non aveva neanche voluto riconoscermi. Avevo 7 anni quando lo vidi per l'ultima volta. Li sentii litigare. Dalla porta socchiusa della mia stanza lo vidi partire, aprire la porta, mamma attaccata a un lembo della camicia di lui come a trattenerlo, in lacrime, e lui liberarsi di lei con uno strattone andare via, sbattendo la porta. E non tornò più. E fu l'inizio della fine per mia madre. Scese sempre più giù, giù, giù e ancora più giù, e perse il lavoro. Ci trasferimmo in periferia, in un quartiere difficile, in una casa popolare di due stanze con le pareti scrostate. La mano che porgevo a mia madre per tirarla fuori dal pozzo nero in cui era sprofondata, non sempre lei la afferrava. E fu allora che iniziò a bere. Le chiedevo perché e lei mi rispondeva sempre dicendomi che quello era l'unico modo per lei per non sentire il dolore. Era giovane, era bella, avrebbe potuto avere 100.000 altri uomini, ma lei voleva solo quello che non poteva avere e che non la voleva. La sera continuava ancora a riempire il letto di fogli, bottoni, spaghi, forbici, ovatta, pezze, cartoncini e continuavamo ancora a costruire le nostre sagome e le bamboline. Ma adesso le storie che le accompagnavano erano sconnesse, senza filo logico. Mamma dimenticava le parole, le confondeva, le biascicava, mentre il suo fiato rancido e pieno di alcol riempiva la stanza, facendomi venire la nausea. Finiva sempre che crollava di sasso, con la bocca aperta, e a me toccava sfilarle dalle dita, le forbici, togliere i pezzi di carta avanzata, raccogliere quelle bamboline un tempo bellissime e ora inquietanti, come inquietante era la nostra solitudine. Solo in una sera la mamma riusciva a controllare la sua dipendenza dall'alcol, forse per restare sveglia più a lungo. Era la sera di Halloween, la sua festa preferita. Ogni 31 ottobre tornava a casa piena di nuove confezioni di cartoncini, pennarelli, nastri, gomitoli di lana e di raffia. Tanto e tanto ancora e io non aspettavo che facesse buio e spuntassero le prime stelle in cielo. Il momento esatto, diceva mamma, per creare le nostre piccole streghe di Halloween, come amava chiamarle lei, quelle sagome di cartoncino nero, con tanto di gonnella frusciante di stagnola, capelli stopposi di lana infeltrita, cappellino di raffia, naso adunco e piccola scopa di legno, grandi quanto il palmo della sua mano. Crearle era qualcosa di davvero magico, e magiche erano le storie che mamma inventava su di loro. «Vedi, Diana», mi diceva incollando occhi di bottone e fili di lana con le mani veloci ingiallite dalla nicotina. «Quella di stanotte è una notte piena di mistero, è la notte più buia di tutte, quando il regno dei morti si risveglia per tormentare chi è ancora in vita. Ma non temere, tesoro, le nostre piccole streghe con la loro danza magica li terranno lontani e con essi anche il dolore, la paura, la tristezza e la solitudine». Poi, da un piccolo foro sul cappellino di ciascuna sagoma stregata, faceva passare una cordicella di spago che chiudeva con un nodo stretto alle ringhiere della finestra di casa. «Ora il vento le muoverà e loro balleranno, balleranno tutta la notte, e la loro danza ci salverà da ogni male». E così mi addormentavo, con l'immagine di quelle sagome leggere che ballavano al vento, mentre la disillusione della salvezza cullava i miei sogni, abbracciata al petto scarno di mia madre che credeva fermamente a quelle strambe storie. Funziona così, quando la vita non ti dà più certezze. Ti aggrappi a tutto, anche all'improbabile, all'inverosimile. Di 31 ottobre ne passarono tanti, tanti tutti uguali, poveri, bui e soli. Mamma con le sue bottiglie, il fiato irrespirabile, la pelle raggrinzita, le ossa sempre più sporgenti, gli occhi sempre più incavati. Io con il solo amore per lei a tenermi in piedi. A riempire i nostri vuoti c'erano solo le streghe di Halloween, che con una danza ci avrebbero salvate da quel niente che avevamo e da quel niente che eravamo. Ma non fu così che andarono le cose. Nessuna di quelle streghe ci salvò. Una mattina al risveglio trovai mamma stesa per terra, troppe bottiglie vuote attorno a lei, gli occhi semichiusi, la bocca spalancata, sporca di vomito. Cercai di svegliarla, ma mi servì poco per capire che era troppo tardi. Allora l'abbracciai e così rimasi fino all'arrivo degli assistenti sociali, che mi presero per mano e mi portarono via, dando inizio ai miei giri in giostra tra le varie case famiglia. Avevo 10 anni, ero triste, sola, mamma, l'unica persona a me cara, non c'era più. Diventai capricciosa, violenta, prepotente, maleducata. Venni rifiutata da 3 famiglie affidatarie per cattiva condotta. Mi mancava mia madre e me la prendevo con chiunque. A scuola ero un disastro. Poi intorno ai 14 anni qualcosa cambiò dentro di me. L'amore che continuavo a provare per mia madre si trasformò in odio nei suoi confronti, un odio incontrollabile. Aveva sprecato la sua vita e con essa aveva rovinato la mia. Mi imposi di non pensarla più, di cacciare via il suo ricordo, l'unica cosa che finora mi confortava, sbattendolo in fondo al cuore. Lasciai la scuola, mi impegnai male in 1000 lavori e quando arrivò la maggiore età lasciai anche la casa famiglia. Mi mantenevo con quel poco che guadagnavo, dividendo una sudicia stanza con un'altra anima, persa come me. Mamma ogni tanto bussava, soprattutto ogni 31 ottobre. Tornava nei miei sogni, mi sorrideva e mi chiedeva delle nostre streghe di Halloween. Mi diceva di farle ballare perché quello era l'unico modo per non sentire il dolore. E quando mi svegliavo, piangevo così tanto da inzuppare il cuscino. Piangevo di rabbia, di odio, di rancore, di tristezza. Poi mi tiravo su, sciacquavo il viso e ridavo le spalle al ricordo di mia madre, ignorandolo. E di streghe di Halloween non ne creai più. Che senso avrebbe avuto quella danza se nemmeno ci credevo? L'avevano forse salvata? No. Avevano forse impedito magicamente che quel mix di farmaci e alcol l'ammazzasse in poche ore? No. Erano solo delle stupide sagome di cartone senza alcun potere e niente più. Avevo 24 anni quando conobbi Tommaso. Lavoravo da tempo in un pub a Fulham. Lui era a Londra per lavoro, uno stage di 1 anno per conto della sua azienda. Fu amore a prima vista, di quelli che ti sorprendono e non ti lasciano più. Ci innamorammo nell'unico modo possibile per farlo davvero, senza testa e con tutto il cuore. Quando arrivò il momento per lui di tornare a casa sua, a Napoli, mi chiese di seguirlo. Infilai alla rinfusa le mie cose in una valigia sgangherata e lasciai Londra. E con lei il ricordo di quel che non avevo avuto, di quel che di me ancora restava. E lasciai anche mia madre con le sue streghe a danzare insieme una danza impossibile. Non tornai più. Con Napoli fu un altro amore a prima vista. Mi innamorai del suo cielo, del suo mare, dei suoi rumori, dei suoi sapori, dei suoi colori e delle sue passioni. La mia vita cambiò in uno schiocco di dita. Tommaso occupava un ruolo aziendale molto importante. Entrai con lui in un mondo fatto di case grandi, comode, di viaggi, di bei vestiti. Trovai lavoro come assistente d'inglese presso un liceo privato della città. Io, che avevo odiato la scuola, adesso stavo dietro una cattedra ad aiutare altre ragazze a imparare la mia lingua. Io e Tommaso ci sposammo dopo 6 anni di convivenza, in una mattina di giugno. Una cerimonia civile semplice ma raffinata, festosa ma intima. Il ricordo di mia madre quel giorno non mi lasciò un attimo. La immaginai seduta ai tavoli con addosso un bel abito elegante che risaltasse il suo verde degli occhi, sorridermi, orgogliosa. Cacciai via il suo viso come una mosca fastidiosa. Era troppo doloroso per me pensarla. Non le perdonavo il modo in cui se n'era andata via, non le perdonavo di avermi abbandonata. «Dovresti far pace con la memoria di tua madre, Diana», mi disse Tommaso una sera. «È l'unico modo per te di andare avanti». Ma io non volevo andare avanti, né tantomeno volevo tornare indietro. Volevo restare in quel presente come fosse l'unica dimensione temporale possibile. Poi però, 4 mesi fa, è accaduto qualcosa. Una cosa che ha messo tutto in discussione e capovolto ogni cosa. e che mi porta qui oggi, di nuovo a Londra, dopo 13 anni, in un viaggio al contrario. La metro ci mette circa un'oretta a raggiungere dall'albergo il quartiere periferico in cui ho vissuto con mamma. Quando giungo a destinazione mi tremano le mani. Una fitta pioggerella cade giù fastidiosa. Apro l'ombrello e a passi svelti mi avvio verso l'ingresso. Il cimitero è un enorme giardino verde alberato e il silenzio che vi regna è surreale. La tomba di mia madre è lungo uno dei tanti viali tutti simili tra di loro. È ben curata. La pietra non è avvolta da erbacce. Non ha foto. C'è solo il suo nome inciso e le due date. Ciao mamma. La mia voce echeggia nel silenzio. Un vento leggero muove le fronde degli alberi. È passato così tanto tempo, mamma. Avevo tante parole da dirti. Fino a ieri erano tutte messe in fila, una dopo l'altra, pronte a spiegarti perché e decise a chiedertelo. Perché? Eppure, mamma, adesso quelle parole non le trovo più. Sono qui davanti alla tua tomba e non le trovo più. Tiro su col naso. Con una mano tolgo via una lacrima che sta scendendomi sulla guancia. Mamma, oggi è il 31 ottobre. Ti ricordi che cosa facevamo io e te ogni 31 ottobre? Apro la borsa e tiro fuori una busta trasparente. Dentro ci sono due streghe di Halloween di cartone, con uno spago sottile sul cappellino. Le ho fatte a Napoli, prima di salire sull'aereo che mi avrebbe riportata al mio passato. Sono proprio brutte, mamma, vero? Mi dicevi sempre che più erano brutte, più erano potenti. Dalla tasca del mio giaccone prendo del nastro adesivo resistente, ne strappo qualche pezzo con i denti, poi appendo sulla pietra lapidaria di mia madre quelle sagome dal filo. Il vento le alza e le fa muovere delicatamente. In una danza sonnolenta. Sono per te, mamma. Credevi così tanto alle streghe, alla loro danza magica, al loro potere misterioso. E sono il mio regalo, in questo ennesimo 31 ottobre, anche se non ho mai creduto a questa assurda storia. Sai, mamma, sono incinta. Da 4 mesi custodisco una nuova vita. È una bambina, e dentro di me so però che non potrò mai viverla appieno senza prima averti perdonata. Eri solo un'anima triste, incapace di vivere una vita che non volevi più. E io ti ho odiata per questo. Ma ora qualcosa è cambiato. Tommaso mi ha cambiata. Questa bambina mi ha cambiata. Non erano le streghe di Halloween quelle chiamate a salvarci, ma l'amore, mamma. Era all'amore che provavi per me, al quale avresti dovuto appigliarti con le unghie e con i denti. E non lo hai fatto. Hai avuto più coraggio di morire che di continuare a vivere. Quanta sofferenza portavi in quel cuore, mamma. Oggi sono qui per liberarti da questo peso e darti il mio perdono, perché solo così potremo, tu ed io, tornare ad essere libere. Bacio la lapide di mamma e mi incammino sulla strada del ritorno. Un calcio all'improvviso mi ferma. È la mia piccolina che si muove per la prima volta. Mi volto verso mia mamma. Sulla sua lapide le streghe di Halloween danzano mosse dal vento. Chiudo gli occhi, accarezzo la leggera rotondità del mio ventre e sorrido.